Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 26 ottobre 1961. Il titolo di questa conferenza è Verifiche di sicurezza, gli errori di auditing. Questo nastro dura 93 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Grazie. Il soggetto della conferenza di oggi sono le verifiche di sicurezza. Oggi è il 26 ottobre a D11 e facciamo proprio bene a chiamarlo a D11 perché sta succedendo qualcosa di nuovo e di strano. Ci sono dei casi che si aprono in modo meraviglioso. Probabilmente voi non la pensate così. Voi pensate che stia succedendo qualcosa ai casi? Oh, voi pensate che stia succedendo qualcosa ai casi. Non è simpatico, non è simpatico. Sta succedendo qualcosa al vostro caso? No, non sta succedendo niente ai vostri casi, vero? Ditemi la verità. State pensando che qualcosa stia succedendo ai vostri casi? Va bene. Pensate stia succedendo qualcosa al caso del vostro PC? Beh, la vostra meta consiste in far sì che succeda qualcosa ai casi? Va bene. D'accordo. Voglio dirvi perché non succedono delle cose ai casi. Si devono osservare certi fondamenti del processing ben definiti prima di ottenere un risultato in auditing. Ci sono alcune cose che potete audire senza rischi. Potete audire concetti, idee. Potete fare verifiche di sicurezza e ottenere overt, trovando i momenti in cui l'attenzione di un individuo era fissata su di un altro terminale della traccia. Potete trovare la meta e il terminale del PC e percorrerlo. Potete percorrere engram sulla linea del terminale delle mete, dopo che un lungo percorso ha stabilito che si trovano sulla linea del terminale delle mete. Ecco praticamente tutto quello che potete fare. Ecco più o meno tutto quello che potete fare a un caso con successo. Se tentate di fare qualcos'altro, come percorrere un terminale generalizzato, percorrere il terminale madre fino ad eliminarlo dal caso mentre il suo terminale è uno stagnaio. Se tentate di fargli creare cose che siano al di fuori della sua linea meta terminale, se tentate di fare molte altre cose che hanno a che fare direttamente con terminali e se percorrete terminali che non siano i suoi terminali di mete, o se ponete le domande in modo troppo indagatorio, così che diventano ripetitive e attirano nuovamente la sua attenzione su un terminale sul quale non l'aveva in precedenza, otterrete un rallentamento. Il bank del PC diventerà più solido e lui sarà turbato. Vi darò un'idea. La vostra idea di quello che non va nel PC è il fatto che ha dei guai con suo padre. Beh, la vostra idea deriva dal fatto che il PC ha continuato a ripetere di aver sempre dei guai con suo padre, così voi dite, se soltanto potessi togliere di mezzo padre, allora saremmo a posto, quindi percorriamo padre. Allora, che cosa hai fatto a padre? Che cosa hai trattenuto a padre? Che cosa hai fatto a padre? Che cosa hai trattenuto a padre? Che cosa hai fatto a padre? Che cosa hai trattenuto a padre? Vedete, sembra quasi giusto. Sembra quasi che possiate cavarvela con questo. E tutto va bene, poi il PC non si ristabilisce e le cose gli sembrano molto diverse. Va tutto male. Vedete? Perché voi state dicendo, padre, 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 la tua attenzione è su padre? Metti la tua attenzione su padre, metti nuovamente la tua attenzione su padre, metti la tua attenzione, un'attenzione nuova di zecca, cerchiamo altre cose che hai fatto a padre. Il tipo vi ha già detto tutto quello che ha fatto a padre, vedete? Allora metti l'attenzione su padre, metti l'attenzione su padre, metti l'attenzione su padre. Naturalmente questo significa togli l'attenzione dal terminale delle mete, togli l'attenzione dal terminale delle mete. Questa è l'unica cosa che lui non deve fare. In nessun momento lui dovrebbe togliere l'attenzione dal suo terminale delle mete. Lui lo sa. Questa è la sola cosa che sa persino meglio dell'esistenza del sole. Magari non ha ancora scoperto che c'è il sole, però sa certamente che c'è il terminale lo stagnaio. Naturalmente lo sa così bene che non lo sa affatto. È completamente seppellito nei recessi più remoti e profondi della miniera di carbone. Eppure, non di meno, è lì ed è reattivo. Così possiamo dire senza mezzi termini che alcune di queste bizzarrie in cui ci siamo imbattuti di tanto in tanto ci siamo aperti una strada attraversandole. Non pensate che abbiamo soltanto commesso errori a destra e a manca. Abbiamo avuto a disposizione cose che impedivano che si verificassero incidenti in questo ambito. Ma diamo un'occhiata a ciò che si potrebbe fare di sbagliato. Facciamo una lista di errori che può commettere un auditor. 1. Potrebbe venir meno al codice dell'auditor. 2. Potrebbe non conoscere il suo mestiere. 3. Audisce un PC che ha un tremendo problema del tempo presente. 4. Audisce un PC quando questi sa di non poter comunicare con l'auditor, il che, dopo tutto, rientra nella clausola 16 del codice dell'auditor. La comunicazione a due sensi viene a mancare. Questo è particolarmente grave. Potrebbe audire il caso che ha tremendi withhold su di sé. Naturalmente questa è un'altra violazione della clausola 16. È una violazione al codice dell'auditor audire un caso che ha in sé tremendi overt non rivelati, poiché il PC non è in comunicazione a due sensi con l'auditor. Perciò questo sarebbe totalmente sbagliato. L'altra cosa completamente micidiale che potrebbe fare sarebbe di prendere un terminale a caso e percorrerlo fino alla nausea. È totalmente sbagliato. È la prima volta che sentite dire che è totalmente sbagliato. È la prima volta che sappiamo che è totalmente sbagliato. Prima dicevamo di fare semplicemente un terminale ottenuto tramite assessment, di fare solo questo e di fare solo quello. Queste erano piccole precauzioni che impedivano che succedessero molti guai, ma ora posso dirvi che in generale non dovreste prenderlo alla leggera. Semplicemente non dovreste percorrere alcun terminale che non sia il terminale delle mete del PC. D'accordo, ora. Se non potete percorrere alcun terminale che non sia il terminale delle mete del PC, dove vi trovate per quanto riguarda l'argomento delle verifiche di sicurezza? Perché voi dovete scoprire quello che ha fatto a sua madre, quello che non ha fatto a sua madre, quello che ha trattenuto a sua madre e così via. È percorrere un terminale questo? No, non è percorrere un terminale, fin tanto che voi lo percorrete in base all'emitter e chiedete una risposta ogni volta che l'emitter dà una fall. Perché ogni volta che l'emitter dà una fall, l'attenzione del PC è bloccata su quell'altro terminale. È una violazione, poiché la sua attenzione viene allontanata dal suo terminale delle mete. Ogni volta che il vostro emitter dà una fall su di una domanda di sicurezza, avete localizzato un momento e una zona della traccia in cui l'individuo ha violato la regola secondo cui l'attenzione deve essere sul terminale delle mete. Questo è il modus operandi del tipo che Dio ci aiuti del PC. Questo è il materiale con il quale lui è stato costruito. La sua attenzione deve essere sul terminale delle mete. Così, ogni volta che avete uno scatto all'emitter e dite «Hai fatto qualcosa a qualcuno? Hai trattenuto qualcosa a qualcuno?», voi trovate realmente uno scatto all'emitter e trovate una reazione del lago. Ciò vi rivela immediatamente che la sua attenzione è bloccata in violazione del terminale delle mete. Questo riguarda solo le verifiche di sicurezza. Non è quello che sta alla base di ogni fall che ottenete all'emitter, ma è la violazione del terminale delle mete. Così, quando ottenete una reazione del lago all'emitter, avviene una violazione del terminale delle mete. Se lasciate il PC in una violazione del terminale delle mete, avrete un PC sconvolto. Se trovate una violazione, dovete ripulirla. Questa è la regola che l'accompagna. Questo assume una tremenda importanza, poiché qua e là ho trovato casi uno dopo l'altro, in cui un individuo era stato lasciato con un withhold non ripulito. Ho riscontrato in ognuno di questi casi che la persona ha delle tendenze squirrel, pensa male degli altri, si pone quesiti riguardo alle cose, si sta domandando se Scientology funziona oppure no e se la sta passando brutta. In realtà sta immaginando ogni tipo di pettegolezzo, cercando di minimizzare gli overt di qualche genere. Si ritrova semplicemente in uno stato di terribile confusione mentale. Questo è un dato empirico. Questo è un dato che da un po' di tempo sto osservando tramite i rapporti degli auditor che mi pervengono dalle organizzazioni centrali, in particolare da questo livello. Questi rapporti si stanno accumulando fino a diventare una montagna. Sono innumerevoli. È un fatto che mi è stato imposto da un'osservazione costante, molto ma molto costante, di quel dato. Non è un dato che possiate ignorare più di quanto sia stato capace di ignorarlo io. Così dico, d'accordo, Anna Maria è in una classe dell'HPA e non sa che cosa sta facendo, e così sbaglia un paio di verifiche di sicurezza. E con questo? Temo che un auditor debba imparare a nuotare perfettamente la prima volta che viene buttato nel mare delle verifiche di sicurezza. Non è interessante? Perché, francamente, ci potrebbero essere dei blow dall'Accademia. Ogni volta che uno studente si siede, afferra l'emitter e dice... Vediamo, questi sono i... Quello è il tonarma. No, no, no. no, quello è. E così via. Lo passa a qualcun altro con aria diffidente, dicendo: adesso vedremo. Finalmente l'istruttore si avvicina disgustato e dice: questo è il bottone per accenderlo. E lo accende. Che cos'è quest'ago che si muove? Quando accendi, l'ago si muuove. Muovi il TA e l'ago si muove. Muovi il tonarm e l'ago si muove. Capisco quello che stanno facendo. Quando l'auditor trova qualcosa nel PC, muove il tonarm e questo fa muovere l'ago. Adesso capisco un emitter. Capisce tutto per 2 giorni, poi un PC, uno dei suoi compagni di studio, occasionalmente pensa male di quello che sta facendo, vedete? E l'ago si muove mentre lui non sta toccando il tonarm. Rotto. Sfortunatamente, durante questo periodo, benché egli debba far pratica di qualcosa che assomigli vagamente alle azioni all'emitter e così via, lui pone domande alle persone. E queste domande, ognuna di esse, possono poi diventare domande di verifiche di sicurezza. E lui non ne sa abbastanza in quel momento da capire che deve toglierle di mezzo. L'ago si è mosso. Che cosa dovrebbe fare? Beh, scrive su un pezzo di carta che ha lì: l'ago si è mosso. L'istruttore si avvicina e dice: dov'è Piero? Quel ragazzo che ha appena fatto quella notazione dice: non lo so, è uscito. Ci sarà lo squadrone di cavalleria di HCO sguinzagliato per tutto il quartiere nel tentativo di ritrovare Piero. Nel frattempo Piero le ha suonate a un poliziotto, ha fatto questo, ha fatto quello ed è andato a letto con la moglie del suo migliore amico. Beh, in un modo o nell'altro rabberciano la cosa, ma quella è l'immediata conseguenza di ciò che succederebbe se si dovesse mancare una domanda di verifica di sicurezza. Non possiamo ignorare il fatto. Ecco quello che succede. Me ne arriva notizia da ogni luogo. Sono successe alcune delle cose più maledettamente strane che si possano sentire. Ecco una ragazza in HCC. Gli auditor le mancano un withhold in una verifica di sicurezza. Lei si precipita dritta fuori. Va a trovare tutti gli amici che ha, dice: gli auditor di quell'org non fanno altro che portarsi a letto i loro pisi. E poi succede questo e succede quello, è tutto terribile, è tremendo laggiù. Che cose orrende stanno accadendo in quell'organizzazione. Questa ragazza poi andò a scrivere un intero pacco di lettere sul soggetto. Tutto questo relativamente in poche ore. Era la persona più occupata che si sia mai vista. E sapete che l'organizzazione impiegò circa una settimana a rimettere a posto le cose? Acchiapparono la ragazza, la calmarono ed ebbero abbastanza buon senso da rendersi conto che l'ultima cosa che la ragazza stava facendo non era flat. Questo era probabilmente tutto ciò che effettivamente se ne sapeva. Così la misero a fare l'ultima cosa che stava facendo. Era una domanda scottante della verifica di sicurezza. Aveva qualcosa a che fare con la seconda dinamica. L'auditor era semplicemente andato avanti senza chiedere nulla su quell'argomento e poi in qualche modo pose fine alla seduta. La faccenda non sarebbe più venuta a galla e... boom! Ripercussione immediata. In tutto l'inferno non esiste una furia pari a quella di un PC a cui non siano stati tirati fuori i withhold. Funziona completamente al contrario. Non so se il PC si renda istintivamente conto che gli è stato fatto un torto, oppure se qualcosa in lui è stato riattivato così che debba compensarlo, o se sta cercando di sminuire l'overt, sminuendo le persone che potrebbero averlo trovato, in modo che nessuno creda loro se l'overt dovesse venire a galla. Capite? Ma un overt non tirato fuori ha la potenza dei cavalli vapore in sé. Ha veramente la potenza dei cavalli vapore. Spinge le persone a eccessi così abominevoli come non se ne sono mai visti. Penso che alla base degli eccessi di criminalità ci sia semplicemente un tremendo numero di overt contro la società. Gli overt e i withhold. Gli overt che sono withhold diventano in seguito i cavalli vapore che costituiscono il criminale. Non è proprio vero che l'uomo si metta su una cattiva strada, vedete, che lo nasconda alla società. Questo è il modo in cui di solito osserviamo questo fenomeno. Penso che sia completamente diverso. Io penso che, siccome un individuo sta trattenendo qualcosa, si sviluppa allora la potenza dei cavalli vapore. Penso che questa sia la sorgente del combustibile esplosivo del reattore di qualche tipo. Così, un Weasel restimolato diventa una carica di dinamite accesa. Quando chiedete al Pisi se ha un Weasel e poi non ve lo fate dire, è come se voi gli infilaste in gola un candelotto di dinamite e poi accendeste la miccia. Accendete la miccia e poi dite, beh, non hai niente. Vedete? È la fine. Dopo un po', in lontananza, ci sarà un cupo boom. Voi dite, che roba è? Non c'entra niente con me. Non c'entra niente con me. Voglio dire, l'ho udito, ho cercato di aiutarlo. Ho cercato di fare del mio meglio, ma è venuto da noi troppo tardi. Vedete, potete scivolare in ogni sorta di sciattezze. Rendetevi conto di questo. Uno psicanalista giustifica i suoi casi falliti sempre e totalmente con la frase «è venuto da noi troppo tardi», il che secondo me è abbastanza divertente. Ci crede anche, sapete, implicitamente lo crede. Quel tipo è stato da lui per 5 anni e è venuto da me troppo tardi. Sempre. Ho parlato con questi figuri e loro me lo dicono senza batter ciglio. Beh, 3 dei suoi pazienti si sono suicidati durante il mese trascorso. Ve lo dice così, in tutta franchezza. Oh sì, si sono suicidati durante il mese trascorso. Già, un mucchio di loro. Beh, c'è Elisa, è venuta da me troppo tardi. E c'era Giorgio, se fosse venuto prima avrei potuto fare qualcosa. Poi c'è Teresa, troppo, troppo in ritardo, sarebbe dovuta venire qui molto prima. Voi dite, bene, che cosa facevate con i pazienti in quel tempo? Beh, loro semplicemente stavano sdraiati su quel lettino a parlare. Bene, facevate domande? Certo. Chiedevo che cosa gli era stato fatto durante l'infanzia. Restimola tutti gli overt nel bank, non vedete? Ragazzi, ve lo dico io. Se volete vedere persone che hanno messo a repentaglio la vita di altre persone, dovete cercare in questo campo. Ma sarebbe la stessa cosa per altri campi in cui non si continuasse a occuparsi della domanda. La povera vecchia chiesa cattolica, per cui di tanto in tanto ho fatto il diavolo a 4, la povera vecchia chiesa cattolica, per mancanza del dato di cui abbiamo appena parlato, ha sviluppato tutti i suoi eretici, i suoi Martin Luteri e tutti gli altri. Tutti i guai avuti con quei ragazzi sono stati fabbricati nel confessionale. Si avvicina una persona, sta proprio strisciando nel fango, ha appena avuto un rapporto sessuale con sua sorella o qualcosa del genere, gratta con la mano il confessionale e dice «Ho qualcosa da confessare». Il prete quel giorno è assonnato, sapete. Dice «Sì, che c'è, figliolo?». Lui dice «Ebbene, ho fatto qualcosa di molto...» E il suo coraggio viene meno. Come vedete continuamente succedere ai Pisi. Il coraggio gli manca, vedete? E dice, beh, io... ho sentito dei brutti pettegolezzi sul sindaco. Il prete dice, bene, che cos'era, figliolo? Beh, ho sentito che il sindaco è andato a letto con la moglie dell'assessore. E l'assessore... ha commesso incesto con sua sorella. Il prete dice, beh, recita 89,5 paternoster e 2 ennesimarie. Smamma ora. Il tizio dice, passa un po' di tempo e all'improvviso viene fatto appello all'Inquisizione per scoprire che cosa sta succedendo laggiù con tutti questi peccati e che cos'è tutta questa agitazione contro la vera Chiesa. Tutta l'agitazione contro la vera Chiesa aumenta sempre più. Beh, ce l'hanno fatta a bruciare la maggior parte di loro. Dopo che hanno mancato i loro Weasel, hanno poi dovuto bruciarli. Ce l'hanno fatta a bruciarne la maggior parte, ma ne avevano mancati a sufficienza da causare il tracollo della Chiesa cattolica, dal momento che non è più la principale Chiesa sulla Terra. Beh, dimenticavo... noi di razza bianca ci consideriamo in modo estremamente egocentrico la razza della Terra... ma in realtà ci sono così tante chiese altrove, molto più grosse di qualsiasi chiesa esistente da noi, che non ci fu più niente da fare. Ma un tempo la Chiesa Cattolica avrebbe potuto misurarsi con alcune delle più grosse chiese orientali e così via, ma ora non più. Ma ecco, che avete Martin Lutero, ecco che avete Calvino. Sono sicuro che successe proprio lì, nel confessionale. I preti non avevano un emiter. Penso che sia una giustizia molto poetica, perché ha sepolto gran parte del sapere. La Chiesa ha sepolto una gran quantità di sapere proveniente dall'antica Grecia, Egitto e così via. Essi nascosero molta di questa conoscenza, poiché pensavano che non fosse una cosa buona per il popolo. La tennero nelle catacombe. In realtà essi divulgarono Aristotele, proprio nel Medioevo. Improvvisamente tirarono fuori Aristotele al completo, per il mondo dei letterati. Nessuno prima di allora aveva mai sentito parlare di Aristotele e Platone. Tirarono fuori Platone per provare che il cattolicesimo era la vera religione. Accaddero tutte queste cose. È come se avessero chiuso i rubinetti del sapere in qualche modo. E non avevano un emiter. Equivale a questo. Ebbene, con quale problema siete quindi alle prese? Siete immediatamente alle prese con un eretico. Non gli piacete, non gli piace la vostra organizzazione. Inventerà ogni genere di dicerie e menzogne selvagge su di voi e sulla vostra organizzazione o su altri o qualcosa del genere a causa del Withhold mancato. Che cosa dovreste fare quindi? Lasciate che vi metta in guardia dal seguire le direttive dei nostri immediati antenati su questo pianeta particolare. La legna da ardere è molto costosa. Anche solo per motivi economici non si dovrebbe aver bisogno di andare a bruciare ogni persona a cui è stato mancato qualcosa in una verifica di sicurezza. Qui è dove si andrebbe a finire prima o poi. State avanzando, vedete? State andando verso una posizione di maggior potere su questo pianeta. E qui è dove si andrebbe a finire. Voi avete già mezzi e modi per ridurre gli overt contro un gruppo, per impedire al gruppo di scindersi e per impedire che i membri del gruppo vengano fatti a pezzi. Voi possedete ciò, quale qualità innata nelle verifiche di sicurezza. Supponiamo che la verifica di sicurezza venga fatta malamente e che gli overt vengano mancati a destra e a manca. Ebbene, il vero meccanismo che dovrebbe prevenire dispute, turbamenti e il rallentamento dei casi e tutto questo tipo di cose, questo è proprio il meccanismo che restimola un'eresia di un genere o dell'altro, che alla fine causerà la distruzione del gruppo. Così non sono cose leggere quelle di cui vi sto parlando ora. E questo mi si è presentato così tante volte, su così tante cartelle e da così tanta gente, ed è successo così spesso, che non dobbiamo concludere che si tratti di una reazione invariabile. Non c'è motivo per concludere che, invariabilmente, quando qualcuno ha un Withhold che non gli è stato tirato fuori, costui cerchi immediatamente di distruggere ogni cosa possibile e immaginabile. Non è giustificato per noi trarre questa conclusione, perché è successo molte volte senza ripercussioni. Alcuni auditor l'hanno trovato più tardi o non l'hanno trovato per niente, così i casi si sono semplicemente arrestati. Alcuni direttori del processing o alcuni auditor da qualche parte prima o poi si accorsero che il caso non faceva progressi. Decisi ad aumentare le loro ambizioni, essi tornarono indietro e trovarono il Withhold. L'unica cosa che successe fu che il caso si arrestò, il che già rappresentava sufficientemente un overt. Ma niente accadde al gruppo e niente accadde agli individui. Tuttavia, potete aspettarvi che succeda abbastanza frequentemente che all'atto segua una ripercussione, a tal punto che con l'andar dei secoli qualsiasi cosa noi stiamo cercando di costruire potrebbe andare completamente distrutta. Non è affatto un meccanismo insignificante. È un meccanismo grosso e importante. Potreste trasgredire alla maggior parte del codice dell'auditor e non vi trovereste in guai terribilmente seri. Tranne che un PC potrebbe turbarsi. Miglioramenti di caso, rotture di ARC, voi vi sentireste infelici e qualche altra cosa simile. Tuttavia, la clausola numero 16, rimani in comunicazione a due sensi con il tuo PC, è violata nel momento in cui trovate, cioè sfiorate, vi avvicinate a un Withhold che scotta e non ve lo fate dire. State facendo una domanda di verifica di sicurezza e dite: bene, hai mai stuprato nessuno? La persona dice: beh, la gente che stupra altra gente, in effetti, ho sentito di uno stupro terribile. È successa una situazione terribile in Northumbria e così via. Ci sono stati un sacco di stupri in Northumbria e secondo me è veramente terribile. È questo che sta provocando una fall del lago. L'auditor dice: beh, immagino che sia veramente tremendo. E passa alla domanda successiva. Come ho detto, non è che immancabilmente lui dia fuoco alla casa. È divertente che uno psicanalista di un freudiano rilasciò sul soggetto della cleptomania dichiarazioni di questo genere. Sono le dichiarazioni più generalizzate ed estreme che abbiate mai sentito in vita vostra. Qualcosa del tipo: ogni volta che un cleptomane non riesce a rubare qualcosa, brucia la casa. Non penso che ci siano così tante case. Questa dichiarazione fa parte di un libro di testo. È una citazione diretta. Un linguaggio pessimo, e la frase non è mia. Ogni volta che un cleptomane non riesce a rubare qualcosa, danno fuoco alla casa. Beh, non è a questo livello di generalizzazione, ma di tanto in tanto, quando non riuscite a farvi dire un whistle, state innescando una bomba atomica. Succede con sufficiente frequenza come ripercussione di gruppo e succede con sufficiente frequenza, con frequenza fin troppo eccessiva, come ripercussione individuale, perché avrete un arresto nel progresso. L'individuo attraversa questo ciclo. Lovert, non essendo stato tirato fuori dall'auditor, restimola la necessità da parte del PC di minimizzare l'overt che ha fatto, sminuendo il bersaglio contro cui l'overt è stato commesso. Così il PC, ben lungi dall'avere rivelato un overt o avere rivelato un withhold, è stato messo in condizione di commettere, al di sopra del withhold, un nuovo overt contro la persona che ha cercato di farselo dire. Capite il meccanismo? I rosacrociani cercavano di farsi dire i withhold, ma non ci riuscivano. L'individuo diventava quindi molto critico e il suo withhold, perciò, era diretto contro i rosacrociani. Cercava allora immediatamente di far saltare in aria i rosacrociani. È chiaro il concetto? Loro non hanno un meccanismo del genere, era solo per farvi un esempio. Il tipo ha fatto un overt contro l'Enel e lo sta nascondendo come un pazzo. Se l'Enel sfiora l'overt, vedete? Sfiora il withhold, ma non se lo fa dire in alcun modo. Se si tratta di un qualche withhold di importanza primaria, lui rischia di andare a finire in un incredibile putpurrì di pettegolezzi contro l'Enel. Vedete? Gli overt sono sempre contro le persone che non riescono a farsi rivelare i withhold. Sapendo ciò, penso che potrebbe spronare un po' la vostra ambizione il fatto di non mancarne mai. Perché gli overt successivi saranno sempre contro di voi. Se voi non riuscite a estirpare completamente il withhold, voi o il vostro gruppo godrete del beneficio, del discutibile beneficio, degli overt successivi. Questo è uno dei principi basilari delle reazioni mentali. Loro cercano di minimizzare l'overt, di sminuire l'individuo che potrebbe scoprirlo. Hanno l'overt in restimolazione. Perciò adesso devono sminuire quella persona agli occhi di chiunque, in modo che nessuno le creda, nel caso in cui si sospettasse dell'overt o del withhold. Loro potrebbero pensare che, vedete, finché la cosa non è stata rivelata, contiene dinamite. Nel momento in cui viene rivelata, non c'è più dinamite connessa. Semplicemente sputano fuori una sogliola, vedete? È un'azione molto misteriosa questa faccenda di estirpare un withhold. Voi aspirate a raggiungere il vulcano che cova nell'interno del Pisi, sapete, con la lava che scorre tutto intorno e i villaggi che bruciano su tutti i versanti della montagna. Ogni cosa va in frantumi, vedete, e il vapore si alza dal mare. Avete raggiunto il fondo della sua gola per tirar fuori quell'oggetto disgustoso e ampolloso e gettate sul tavolo un merluzzo morto. Già durante l'operazione di passare dalla gola alla tavola si è afflosciato. Non c'è neanche un po' di brace. Avete notato questo? Un withhold estratto in modo pulito si trasforma praticamente dall'esplosivo più fragoroso mai fabbricato al pesce più flaccido mai pescato durante il processo di estrazione. Non è proprio niente. Il PC è lì seduto, lo guarda e dice: che cos'è mai questo? È stordito. A seguito di queste cose c'è sempre un qualcosina di sconosciuto che non è di nessun danno per il PC. Chissà perché ero così sconvolto a questo proposito. Il PC ha sempre una reazioncina del genere. Voi stessi, quando vi è stato estratto un Withold di grandezza considerevole, probabilmente avrete sperimentato la stessa cosa, sapete? State a macinare, vi preoccupate, cercate e così via, e vi dite... Oh, ci proverò, non so. Beh, vediamo se riesco a farla franca a non dirglielo. In effetti, la verità è che non ho mai avuto niente. Beh, glielo dico. D'accordo, beh, te lo dirò, d'accordo, d'accordo. Mi sono stuzzicato i denti. Qual è il problema? Non c'è niente di importante nello stuzzicarsi i denti. Perché ero così sconvolto al pensiero di dirlo all'auditor? Quando ne avete avuto uno grosso, che avete taciuto a lungo, potete vedere la reazione che c'è in quella specifica serie di reazioni. Sembra assolutamente spaventoso fino a che non lo buttate fuori. Vi è mai successo niente di simile a qualcuno di voi? Va bene. Ora, supponiamo che sia andata così. Allora, sull'argomento... Beh, hai ottenuto una reazione su questo. Sei sicuro che il tuo emitter funzioni? Ah, non sei sicuro che il tuo emitter funzioni. Va bene, mi sento molto meglio adesso. Andiamo avanti con la prossima domanda. D'accordo, tutto bene. E l'auditor passa alla domanda successiva. Uscite dalla porta, sapete, e dite... Avrei dovuto dirglielo, non avrei potuto dirglielo. Tornate a casa la sera. Le rotelline cominciano a girare e voi dite... Oddio, che auditor schifoso! È terribile, è una cosa orribile! Mi ricordo di una cosa che Ron fece una volta... Vediamo. Una volta ho sentito parlare di un auditor che ha fatto pagare troppo caro l'auditing e così via. E vedete. È l'immediata reazione di quel genere di cose nei confronti di un Withold di grosse dimensioni che è stato mancato. Un ragazzo se ne sta lì. In realtà è deluso. È stato piantato nel bel mezzo di qualcosa. È troppo per lui. Può sentire realmente il fumo uscirgli dalle orecchie e nessuno ha fatto niente per lui a questo proposito. In verità è deluso. Inoltre lui sa che quella cosa è così forte e così potente che se lui ne avesse parlato ci sarebbero potute essere grosse ripercussioni sul soggetto. Quindi è molto meglio che non ne abbia detto nulla. Ha avuto davvero la meglio perché, sapete, se si fosse saputo in giro che lui si puliva i denti con lo stuzzicadenti, oh beh... Che ne so, sarebbero potute accadere un sacco di cose. L'associazione dei dentisti avrebbe potuto pizzicarlo. Sarebbe potuto accadere ogni genere di cose. Essi avrebbero potuto... Perciò è un bene. Che auditor schifoso. Dovrebbe sapere il fatto suo. Effettivamente, la verità è che... Tutto questo succede perché il Withold è semplicemente in restimolazione. Vedete? E la persona sta lottando avanti e indietro, è stato lasciato lì con dentro una carica di vapore, di dinamite, di lava vulcanica e così via, e alla resa dei conti, quando lui finalmente lo butta fuori e lo guarda, in fin dei conti, beh, lui si stuzzica i denti. Bene, che cosa c'era di importante nello stuzzicarsi i denti? Quando avrete visto all'opera questo meccanismo, vi renderete conto che, se lo interrompete prima che venga rivelato, lascerete il PC con la testa in ebollizione. E naturalmente il PC è capace di fare pressoché qualunque cosa. Lo vedete? Tanto vale che affrontiate il fatto che si corrono dei rischi quando si audisce. Con l'auditing mal riuscito non c'erano rischi. Con un auditing molto mite non c'erano rischi. Nel percorrere e cancellare semplicemente un paio di engram quando riuscivate a metterci sopra le mani, non c'erano rischi. Non c'era nessun grosso rischio in questo. Neanche nel percorrere concetti c'era alcun grosso rischio. Niente seri pasticci. Perciò ce la siamo cavata egregiamente nel fare ciò. Adesso passiamo all'artiglieria pesante. Tiriamo su interi parchi di 155 e dei cannoni da 88 e li disponiamo lungo il fronte. Poi aggiungiamo un gruppo di lanciarazzi a questo schieramento, quindi diciamo, beh, non c'è male. Andiamo a prendere dei B-47 e li schieriamo qui sopra e li imbottiamo di bombe atomiche, ragazzi. E adesso si parte. Più o meno a questo punto siete in possesso di strumenti adeguati per ciò di cui vi state occupando, che rappresenta le radici dell'aberrazione umana e così via, e che deve essere risolta come si deve. Ecco tutto. Forse agendo su questa base andrete da un'estremità all'altra. Non ricordo se fosse l'esatta sequenza, ma è meglio raccontarla in questo modo. Loro, un gruppo di reclute appena uscite dalla scuola militare, vennero assegnate ad una nave. Avevano paura delle munizioni. La batteria principale era là e loro naturalmente erano i caricatori. Stavano maneggiando le munizioni schiaffandole nella culatta. Erano tenuti a farlo, sapete. Dovevano sollevare un lungo proiettile, sapete, un proiettile lungo circa così, con un'ogiva detonante che, se mai l'avessero lasciata cadere, sapete, ci sarebbe stato un boom. Sarebbe stata una distruzione di vasta portata. E loro dovevano tirar su quella cosa. Dovevano tirarla su, sapete, e passarla al prossimo. Si può vedere che in un rapido scontro a fuoco, quei proiettili che vengono passati con una tale lentezza e cura nella culatta del mortaio non riusciranno a distruggere un bel niente. Anzi, potrebbero cadere sul ponte riducendo a brandelli l'intera squadra dei cannonieri. Bene, ritenni che fosse stato parlato loro troppo a lungo della grande cura che devono usare. La grande cura che devono usare nel maneggiare le munizioni. Ho presunto che probabilmente i loro compagni del servizio approvvigionamento avevano spiegato loro: quella è l'ogiva di una rimbomba e se mai per sbaglio se ne fosse lasciata cadere una avrebbe fatto blang e via dicendo, e che bisogna sempre stare attenti a tenere le munizioni nelle apposite casse e nelle apposite scanalature, e bisogna sempre contrassegnare le casse e differenziarle con dei segni convenzionali in modo che saltino subito all'occhio, perché è tutto molto pericoloso. A quel punto, quando arrivarono sulla nave, naturalmente avevano paura a toccare le munizioni. Non avevano dimestichezza con le munizioni, avevano solo la sensazione che le munizioni erano pericolose. Beh, l'ho visto durante le esercitazioni, sapete. Si stava cercando di mettere insieme una squadra di cannonieri e così via, e nell'esercitazione era solo un gran ce l'hai Joe? Grazie al cielo ce l'hai, Joe. Bene, adesso apri la culatta con molta attenzione, non far sbattere la punta contro qualcosa, sai? Oddio, era terribile. Perciò chiesi se avevano dei proiettili finti. Chiesi all'aiuto cannoniere se aveva dei proiettili finti. Lui disse, sì, ne ho alcuni. Così radunai a cerchio sul ponte di prua tutta la squadra di cannonieri della batteria principale, addetti a quel particolare tipo di cannone. Poi presi uno di quei proiettili finti, lo passai a loro dicendo di giocarci a palla. Aveva lo stesso peso e la stessa grossezza di quelli veri. Era quello che veniva usato per le dimostrazioni e le esercitazioni di carico. Naturalmente con quello furono molto contenti. Se lo lanciavano e lo acchiappavano avanti e indietro e gli davano calci per tutto il ponte. E lo lanciavano l'un l'altro facendolo roteare e se lo buttavano avanti e indietro attraverso una distanza di 2 o 3 metri di ponte l'un l'altro. Erano felici con quel proiettile finto. Naturalmente non era carico, non aveva detonatore, non aveva polvere, non aveva niente. Continuarono a farlo, glielo feci fare per 2 o 3 giorni, se ben ricordo, o forse era 1 giorno o 2. Li vidi una mattina che stavano giocando, si stavano divertendo un mondo lanciandolo e acchiappandolo. Così scesi in coperta, aprì il magazzino e dissi all'aiuto cannoniere di darmi un vero pezzo d'artiglieria, in astuccio d'ottone, spoletta carica, testata inserita. Dissi, ecco a voi. Il primo ragazzo della fila mi stavano guardando quasi come serpenti, sapete, come uccelli che hanno appena avvistato un serpente o qualcosa del genere. Presi il primo proiettile e dissi, ecco, e glielo lanciai semplicemente attraverso il ponte, capite? Il ragazzo l'afferrò, Dio mio! Per 3 giorni si lanciarono quel proiettile carico l'uno all'altro con la testata inserita a una distanza di 4 o 5 metri circa attraverso il ponte. Giocavano a lanciarsi e a acchiappare quella cosa. Uno degli ufficiali d'artiglieria venne giù dal magazzino, vide la nave di fianco al molo con la sua squadra di artiglieri che giocavano a lanciare e a acchiappare un proiettile carico, e andò su tutte le furie. Non aveva alcuna autorità su di noi. Ci fece notare comunque che, se per caso il proiettile fosse caduto, probabilmente sarebbe stata la fine per la USS Washington, ancorata a fianco della nostra nave. Io dissi che ad ogni modo non mi piacevano le navi da guerra. Ma lui non teneva assolutamente conto di alcuni principi che a noi sono totalmente familiari, e cioè che una persona deve acquisire familiarità con un oggetto pericoloso prima di poterlo usare per bene e con facilità senza incorrere in incidenti. Il modo per incappare in incidenti con un oggetto pericoloso è di sapere che è pericoloso senza sapere che ci sono dei modi per trattarlo. Se voi sapete che un oggetto pericoloso è pericoloso, potrete sempre avere degli incidenti con esso. Per questo motivo si fa pubblicità alle azioni degli auditor, perché la gente è generalmente molto nervosa riguardo all'auditing e molto nervosa per quanto concerne il guardare nelle menti umane, perché tutti sanno che non si deve avere niente a che fare con la mente umana. Oh, lo sanno tutti! Voi dite ad alcuni dei vostri amici: sto studiando Scientology. Loro diranno: oh, bene, di che cosa si tratta? Voi dite: tratta semplicemente della mente umana. Loro diranno: ebbene, non dovresti. Non so se sia opportuno oppure no che tu ti immischi in quelle cose. Una situazione piuttosto pericolosa. Non devi averci niente a che fare. Beh, perché in quel momento non fate loro notare: non devi averci niente a che fare? Non pensi che ci sia un enorme mucchio di vittime in relazione a quelle cose con cui non si dovrebbe avere nulla a che fare? Non pensi che sia in un certo senso pericoloso non averci nulla a che fare? Non ne hai una tu? Ne hai una tu? Beh, non hai nulla a che fare tu con la tua mente? Sarebbe una cosa sbalorditiva, ma il tipo rischia di finire nel panico quando si rende conto che ogni volta che sta calcolando un problema aritmetico egli si intrufola nella mente umana. Rischiamo di sbagliare su questa via. Rischiamo di dire alla gente: oh, l'auditing è molto facile. Non si possono commettere errori, non ci sono possibilità di commettere errori. Non c'è niente che si possa fare di sbagliato. Semplicemente ti siedi lì e vai attraverso un certo... Non è difficile, non puoi realmente fare dei danni. Da parte nostra e dei nostri istruttori c'è la tendenza, per dare sicurezza agli studenti, di dire che voi in realtà non potete fare niente di molto dannoso o di molto sbagliato. C'è una tendenza da parte nostra di farlo. È lo sforzo di restimolare il loro coraggio, perché, beh, gli studenti in accademia e gente di quel tipo hanno un carattere terribilmente apprensivo. Si siedono là, afferrano le mitere, si chiedono se stanno maneggiando una bomba all'idrogeno da 30 megatroni, pensereste guardandoli. Non riescono neanche a guardare quel coso. L'ago tremola e loro non sanno nemmeno di che cosa si tratti. Pensano che sia un ordigno pericoloso. Perciò noi diciamo: beh, non è pericoloso e non c'è niente che tu possa fare che danneggi qualcuno e così via e così via. Bene, in verità noi ci siamo spinti troppo nell'altra direzione. Questo atteggiamento era probabilmente giustificato nel 1956, quando percorrevamo una tremenda quantità di concetti e una specie di procedimento di Heaviness, SCS e questo genere di cose, che sono tutte perfettamente valide. Quale serie di procedimenti sicura aggiungete alla vostra lista di procedimenti che vi ho dato all'inizio di questa conferenza? Gli oggettivi, quali procedimenti relativi all'universo fisico. Ma tutte queste cose sono valide e con esse non correrete nessun pericolo e non fanno saltare in aria la testa a nessuno. Ma guardate, fino ad ora, per anni e anni e anni, il caro Ron si è dato da fare. Ho cercato di mettere un martinetto idraulico sotto il nucleo di base dell'aberrazione umana, senza prestare molta attenzione all'auditor, a un livello tale che ogni caso potesse essere risolto abbastanza facilmente entro un definito periodo di tempo. Bene, si stanno risolvendo casi fino a clear ora e in alcuni posti si stanno facendo dei clear e così via. Stiamo probabilmente risolvendo casi fino a clear entro periodi di 200 o 300 ore circa al massimo. È un periodo di tempo definito. L'ultimo clear fatto in Australia ha richiesto 118 ore di auditing. Questo è un tempo definito, vedete? Sì, ma con che cosa l'abbiamo pagato? Con che moneta abbiamo pagato l'accelerazione? L'abbiamo pagata riducendo le misure di sicurezza. perché ora dobbiamo percorrere cose che possono prendere una brutta piega. Non farebbero uscire di senno nessuno, ma questo certamente renderebbe un Pisi terribilmente infelice. Potrebbe certamente pasticciare le cose, non farà nessun danno irreparabile o permanente, ma potrebbe rendere qualcuno tremendamente triste e certamente potrebbe metterlo molto a disagio. Fatti in modo sbagliato, siamo entrati in uno strato di procedimenti che, se fatti in modo sbagliato, siccome avete martinetti idraulici, getterebbero qualcuno in uno stato terribilmente miserevole. Non dovete fare altro che sollevare di una tacchetta uno di questi martinetti ed esso metterà 30 tonnellate di pressione contro questo specifico engram. Il PC dice, non si risolve. Ciò che dovete fare è semplicemente chinarvi, sollevare il martinetto di un'altra tacca e aggiungere altre 30 tonnellate di pressione. Altri 2 centimetri, vedete? Questa conferenza continua sul lato 2 di questa cassetta.